Sformato di Montone di Alan MacDonald. Traduzione di Sergio Bianco e Francesco Massi. Edizioni Girolangolo. Legge Adriano Giraldi. Il signor Troll camminava lentamente per strada con la testa bassa, trascinando un gigantesco albero che teneva per le radici. La gente che lo incrociava doveva scendere dal marciapiede per non venire sommersa dal terriccio che si staccava man mano, ma il signor Troll... non ci faceva caso. Continuava a pensare a Ulrich. Il nonnozzo aveva ragione, disse fra sé e sé. Era colpa sua se Ulrich non era per niente trollesco. Era incredibile. Invece di giocare in mezzo alla foresta come tutti i troll, lui doveva andare a scuola, starsene seduto in una classe e ripetere le tabelline per tutto il giorno. Era ovvio che adesso era un giovane troll con le idee confuse. Si era messo perfino a chiamare un montone rosmarino. E ora diceva di voler diventare una roba tipo vegetariese. Era terribile. Una vergogna. Non avrebbe mai immaginato che un giorno suo figlio si sarebbe rifiutato di mangiare del montone. Se il nonnozzo l'avesse scoperto, sarebbe andato su tutte le furie.
«Non mangia il montone!»
avrebbe ruggito.
«Ma è un troll o un coniglio?»
Il nonnozzo aveva mangiato il suo primo montone appena gli erano spuntate le prime zanne da latte. Ad ogni modo, il signor Troll ci stava pensando su da un bel pezzo. E la conclusione fu che Ulrich sentiva nostalgia di casa. La nostalgia ti fa un effetto strano, ti fa sentire confuso e ti fa scendere acqua dagli occhi. Ecco perché ora il signor Troll si era fissato con la storia dell'albero. Ulrich aveva pregato i suoi genitori di portare un albero in casa e il signor Troll aveva trovato quello che faceva al caso loro. Era un enorme abete norvegese, bello, verde, pieno di rami e con il meraviglioso odore della foresta che si trovava ai piedi della montagna dei Troll. Gli ci erano volute 2 ore per tirarlo fuori dal terreno. Aveva avuto anche una discussione col parcheggiatore, che voleva anche lui l'albero. Cioè, lui voleva che l'albero restasse lì, ma il signor Troll aveva vinto fin troppo facilmente. Trascinò l'albero lungo il vialetto di casa e si fermò di colpo. L'unica cosa che non aveva calcolato era come farlo entrare dalla porta d'ingresso. Grugnì mentre trascinava l'albero ansimando.
Ho portato un albero,
disse il signor Troll asciugandosi il sudore sulla fronte.
Ulrich voleva un albero per Natrolle. Lo metteremo vicino alla finestra.
La signora Troll si arrampicò sulle radici dell'abete per esaminare la situazione. Le radici erano per metà incastrate fra la porta e il muro e la cima dell'albero era ancora in mezzo alla strada.
«Eghi, ma è gigantesco!»
disse.
«Lo so!» disse il signor Troll con un sorrisino. «Non voglio mica un piccolo arbusto spelacchiato!»
«Non riuscirai mai a farlo entrare!» «Devi metterlo in giardino!»
Ulrich stava dando da mangiare a Rosmarino in bagno quando vide fuori dalla finestra l'enorme ombra dell'albero che oscillava. Posò a terra la ciotola di Rosmarino e corse giù dalle scale per andare a vedere.
«Wow! È mastroldontico!» esclamò.
Il signor Troll, intanto, ammucchiava della terra intorno alle radici del pino. Pendeva pericolosamente da un lato, ma si disse che ci avrebbe pensato poi.
Volevi un albero, Ulrich? Disse. Questo è come quelli che abbiamo al nostro paese.
Posso appenderci sopra delle cose?
Puoi farci quello che vuoi. È tuo, disse il signor Troll, facendo un ampio gesto con la mano. Ulrich si mise subito al lavoro. Non aveva luci o palle colorate, quindi decorò il suo albero di natrolle con quello che riuscì a trovare. Appese le sue calze, una canottiera e un paio di mutandoni extra large di sua mamma. Gli alberi di Natale sono sempre brillanti e pieni di colori, e questo lo era certamente. Ulrich era così concentrato che non si accorse che Warren Priddle lo stava osservando da dietro il muretto.
«Cos'è quella roba?»
domandò Warren indicando il pino.
«Ah, ciao Warren! Mio papà mi ha preso un albero!»
rispose Ulrich orgoglioso. Warren guardò quell'abete gigantesco che arrivava fin quasi al tetto.
«Non c'è neanche una luce!» disse. «E nemmeno un angioletto!» «E la stella sulla punta!»
«No, ma ci ho messo tutte le mie calze!»
disse Ulrich.
«Le ho appese, come dicevi tu!»
«Ma io intendevo le calze della Befana!»
disse Warren ridacchiando.
«E comunque le devi appendere vicino al tuo letto!»
«Ma non sai niente del Natale?»
«Non tanto!»
ammise Ulrich con un sorriso.
«Credo che il natrolle sia un po' diverso!»
Warren guardò nel giardino.
«E che cosa ne avete fatto? Di quel montone?»
chiese.
«Rosmarino?» «Sì, mio papà dice che ve lo siete mangiato!»
«No!»
protestò Ulrich.
«È nel mio bagno!»
«Ma è un segreto! Non vogliamo che il nonnozzo...»
E si bloccò. Da dentro si era sentito un grido.
«Cos'è stato?»
chiese Warren. Ulrich guardò verso la finestra della sua camera e gli venne un brutto presentimento. Pochi minuti prima stava dando da mangiare a Rosmarino, ma si era distratto a guardare l'ombra del pino. Nell'agitazione si era forse dimenticato di chiudere la porta. No, certamente l'aveva chiusa. Poi dalla finestra della sua camera spuntò la testa del nonnozzo.
«Aiuto! C'è un montone selvatico qui dentro!»
No, non l'aveva chiusa.
«Forse è il caso che tu vada ad aiutarlo!»
disse Warren, guardando su verso la finestra.
«Va tutto bene», rispose Ulrich. «Il nonnozzo è abituato ad acciuffare i montoni. Lui non ha paura di niente».
«Ah no?»
disse Warren.
«A me sembra piuttosto spaventato».
Era proprio così. L'impavido cacciatore di montoni si stava comportando in modo strano. Era in piedi sul davanzale e si era messo davanti le tende come per proteggersi. Ulrich sentì Rosmarino che belava forte. Magari pensava che il nonnozzo avesse dei biscotti in tasca. Vide per un attimo la testa del montone dalla finestra.
«Aspetta lì, nonnozzo! Arrivo!»
gridò Ulrich. Ma per il nonnozzo, aspettare lì, con un montone impazzito che voleva mordergli i piedoni, era fuori discussione. Uscì dalla finestra, mettendo cautamente i piedi sul cornicione, e si arrampicò verso la grondaia.
«Guarda!»
disse Warren.
«Adesso salta giù!»
Tutti e due stavano lì immobilizzati a guardare il nonnozzo aggrappato fra la finestra del bagno e la grondaia. A un certo punto gli scivolò un piede e rimase appeso con una gamba a penzoloni nel vuoto. Rosmarino mise la testa fuori dalla finestra e belò.
«Vai via!»
gridò il nonnozzo agitandosi. Ulrik pensò che quella posizione non era molto sicura. Le grondaie solitamente non sono fatte per reggere il peso di un troll adulto. Infatti, dopo pochi istanti si sentì uno scricchiolio leggero, poi più forte, e la grondaia si staccò lentamente dal muro.
«Attento, nonnozzo!»
gridò Ulrik. Il nonnozzo aveva sentito la grondaia muoversi e si attaccò all'unica cosa che era portata di mano, cioè la punta dell'abete norvegese. Per qualche istante rimase appeso, poi, piano piano, l'albero iniziò a inclinarsi su un lato. Urlò il nonnozzo. Per fortuna, qualcosa rallentò il crollo a terra. Ma per sfortuna, questo qualcosa era la nuova serra nel giardino dei Priddle. Ci fu un boato, seguito da una serie di rumori di vetri in frantumi. Poi quello che ancora rimaneva del tetto della serra cadde, e anche le pareti crollarono all'interno. Sembrava una sedia a sdraio che si chiude. Ulrik e Warren andarono subito a vedere.
«Per trollbacco!»
esclamò Ulrik. L'albero aveva distrutto un pezzo del muro dei Priddle, ma questo era il danno minore. Il nonnozzo era seduto sui resti della serra, circondato da calze, vetri rotti e cocci di vasi. La punta dell'albero si era spezzata e la mano del nonnozzo la stringeva ancora. In testa aveva i mutandoni extra large della signora Troll. Ovviamente Ulrik si prese la colpa. Mamma e papà lo sgridarono per non aver chiuso la porta del bagno e il nonnozzo si lamentò per non essere stato avvisato che c'era un montone libero per casa. Intanto i Priddle erano corsi in giardino per vedere che cosa era successo. La signora Priddle in silenzio prese in mano un coccio di vaso e scoppiò a piangere. Tutti rimasero zitti, lo sguardo basso per l'imbarazzo. Il signor Priddle prese la moglie per un braccio, se la portò in casa e le preparò una tazza di tè, mentre i troll rientrarono a casa loro mortificati per la signora Priddle e il suo Natale rovinato. In tutta questa confusione si erano dimenticati di Rosmarino. Lo trovarono in cucina che leccava dei fiocchi di mais rovesciati sul pavimento.
«Così non può andare avanti»,
disse la signora Troll sedendosi.
«Mi sta facendo impazzire!»
«Sì, è vero», concordò il signor Troll. «E adesso dobbiamo anche pagare la serra dei Protol!»
«Non è stata colpa sua»,
disse Ulrik. Il nonnozzo arrivò zoppicando e si sedette.
«Non prendertela con me»,
disse seccamente.
«Potevo rompermi il collo, ma non importa!»
«Rosmarino non voleva farti niente di male, nonnozzo»,
disse Ulrik.
«Sarai stato tu a spaventarlo!»
fece il nonnozzo.
«Ulrik», disse il signor Troll, «porta fuori Rosmarino!»
«Ma, papà!»
protestò Ulrik.
«Fuori!»
ordinò il signor Troll. Ulrik obbedì. Si sedette sull'abete crollato e cercò di sentire quello che dicevano i suoi genitori in cucina. Sentì le parole «sformato» e «montone cattivo» ripetute più volte. Sembrava che Rosmarino avesse capito che c'era qualcosa che non andava e cercò di tirare su di morale Ulrik leccandogli le orecchie.
«Non è colpa tua, vero?»
disse.
«Tu avevi soltanto fame!»
Il montone lo fissò con i suoi occhi marroni. L'indomani sarebbe stata la vigilia di Natrolle, cioè il giorno in cui la mamma avrebbe dovuto cucinare lo sformato per il grande pranzo. Stava per scoccare l'ora di Rosmarino.
Manca ancora un'ora, Roger. Potremmo fare un bel gioco da tavolo.
C'è anche la signora Snorri?
Che fa un altro urletto. Va bene? Oh, non fateli entrare! Ci mangeranno tutti! Vi hanno sentito fino in Australia! Ci avete spaventato a morte! Non l'ho mai sentito. Io? E cosa ci devo fare? Come? Corri? E dove che ho... Corri? E dove corro? Spero che non si facciano male.
Ma non è finita. Ah sì, è finita così, ma la signora Priddle non dice più niente.